Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Il Signore guidi i nostri passi. Ed Egli lo fa nell'Eucaristia, nella parola che ci dà di ascoltare, in tante altre occasioni, momenti della nostra giornata. Vediamo che accompagni in particolare, continui ad accompagnare il nostro cammino verso la Pasqua.
Dal libro di Giobbe, il capitolo 27. Giobbe continuò il suo discorso dicendo: per la vita di Dio che mi ha privato del mio diritto, per l'Onnipotente che mi ha amareggiato l'animo, finché ci sarà in me un soffio di vita e l'alito di Dio nelle mie narici, mai le mie labbra diranno falsità e mai la mia lingua mormorerà menzogna. Lontano da me darvi ragione. Fino alla morte non rinuncerò alla mia integrità. Mi terrò saldo nella mia giustizia senza cedere. La mia coscienza non mi rimprovera nessuno dei miei giorni. Sia trattato come reo il mio nemico e il mio avversario come un ingiusto. Che cosa infatti può sperare l'empio quando finirà, quando Dio gli toglierà la vita? Ascolterà forse Dio il suo grido quando la sventura piomberà su di lui? Troverà forse il suo conforto nell'Onnipotente? Potrà invocare Dio in ogni momento? Io vi istruirò sul potere di Dio, non vi nasconderò i pensieri dell'Onnipotente. Ecco, voi tutti lo vedete bene, perché dunque vi perdete in cose vane? Questa è la sorte che Dio riserva al malvagio, l'eredità che i violenti ricevono dall'Onnipotente, se a volte i figli saranno destinati alla spada e i suoi discendenti non avranno pane da sfamarsi. I suoi superstiti saranno sepolti dalla peste, le loro vedove non potranno fare lamento. Si ammassa argento come la polvere e ammucchia vestiti come fango, egli li prepara, ma il giusto li indosserà e l'argento lo erediterà l'innocente. Ha costruito la casa come una tela di ragno e come una capanna fatta da un guardiano. Si corica ricco, ma per l'ultima volta, quando apre gli occhi, non avrà più nulla. Come acqua il terrore lo assale. Di notte se lo rapisce l'uragano, il vento d'oriente lo solleva e se ne va, lo sradica dalla sua dimora, lo bersaglia senza pietà ed egli tenterà di sfuggire alla sua presa. Si battono le mani contro di lui e il fischio di scherno su di lui ovunque si trovi. Parola di Dio.
Giobbe interviene con un giuramento con il quale dichiara ancora la sua innocenza e la sua intenzione di non volere affatto cambiare le sue affermazioni fino alla morte, fino alla fine dei suoi giorni. E quindi questa volta interviene anche con un giuramento. E qui abbiamo la seconda parte, che va, la seconda anche degli autori, insomma dei commentatori, o chi la fa iniziare addirittura al versetto settimo o dal versetto 13, dove comunque viene descritta la sorte che Dio riserva all'uomo malvagio. E qui si apre il problema dell'interpretazione e la comprensione della logica del discorso, perché infatti molti diversi commentatori mettono questi ultimi versetti dal versetto 13 o in bocca ancora una volta a Bildad o a Elifaz, di cui non abbiamo il terzo intervento, questo sarebbe il terzo intervento, perché sarebbe conforme alle parole pronunciate dagli amici, mentre invece in bocca a Giobbe queste parole, la sorte del malvagio, sarebbe un po' una contraddizione con tutte le affermazioni. Però mantenendo i testi, la redazione finale, queste sono parole di Giobbe, e quindi rimane il problema di comprendere la comprensione di questi ultimi versetti nei quali Giobbe descrive la sorte finale del malvagio, dicendo che anche lui va qui a finire male, e quindi si contraddirebbe. Fin dall'inizio del brano, Giobbe, diciamo nel suo diritto, rivendica come, diciamo, proprio di diritto, il pubblico riconoscimento della sua integrità. La richiesta costante è in tutto il libro, ed è che Dio ammetta la sua innocenza. Giobbe è un esempio non solo di virtù, ma anche di fierezza. Fino al momento delle sue richieste, che giungono al termine della sua lunga apologia, Giobbe conserva la dignità di un uomo che non ha conoscenza di colpa alcuna. Sempre il discorso di Giobbe, fin dai primi versetti della pericope odierna, è molto intenso, sia per il sarcasmo iniziale contro gli amici che non lo comprendono e che avevano cercato addirittura di dimostrare la sua colpevolezza, ma sia anche per la forza dei giuramenti che seguono. Giobbe si sente sicuro nella sua coscienza e sa di essere incompreso dagli amici.
Sottolineo due versetti perché appunto guardando un po' mi sembrava che si potessero anche insomma tradurre o comunque rendere diversamente. Cioè il versetto 5 mi sembra che più che un lontano da me darvi ragione, qui c'è insomma la radice della giustizia, e quindi a me veniva quasi da capirlo lontano da me ritenervi giusti o farvi giusti no, questo mi sembra importante, perché invece al versetto 6 lui dice mi terrò saldo nella mia giustizia senza cedere. Cioè tutto questo problema della giustizia, dell'essere giusto eccetera, mi sembra che sia importante, ecco, da mettere in rilievo in questo versetto 5, perché vuol dire che lui non li ritiene giusti. Cioè nonostante le ragioni che loro hanno portato, così ineccepibili, così bibliche, così teologicamente fondate, lui mi sembra che qua dica voi non siete giusti in quello che hanno detto, perché è chiaro che non c'è un problema di altro tipo. E quindi niente, mi sembrava che questo fosse un po' da tenere presente. L'altro versetto è l'11, che mi sembra veramente molto bello, quando dice io vi istruirò sulla mano di Dio, quindi sul potere di Dio, ma questa mano che nel primo e secondo capitolo è stata così importante, quando Dio dice a Satana è nelle tue mani, no? E quindi la mano di Dio è sempre un problema, diciamo così, una cosa seria. E poi dice non vi nasconderò, anche qua, quanto è presso l'Onnipotente, più che i pensieri, quello che è presso di Lui. Mi sembra che più o meno possa essere così, anche visto il Diodati va in questo senso. E quindi anche questo versetto 11 mi sembra molto pregnante.
Anche a me aveva fermato questo versetto 11, che è già stato detto come dice, e non voglio dire che Giobbe pensi così, però me l'ha fatto pensare, cioè intanto anche riguardo alle prime cose che diceva adesso, oltre il versetto 11 sul primo tratto, quella cosa sulla giustizia, io c'è un pensiero che mi gira in questi giorni, come dico, non so se è vero, comunque a me è venuto in mente quello che dice Matteo al battesimo di Gesù, e quello che risponde Gesù quando Giovanni Battista si schermisce dal voler battezzare Gesù, e il Signore risponde: è conveniente per ora che si compia ogni giustizia. E appunto questo concetto di giustizia, e poi si fa battezzare, ecco. E questo concetto di giustizia che Giobbe intuisce, non dico che lo veda, però intuisce, va molto al di là del concetto di giustizia che è presentato dagli amici, ecco. Mi sembrava che si potesse dire così. E invece sull'altro versetto, che è stato sottolineato, la mano è il potere, la potenza in generale si indica anche spesso così, a me è venuto in mente la prima Corinti, al capitolo primo, i versetti 23 e seguenti. Mentre i giudei chiedono segni, i greci cercano la sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza, il termine usato è dynamis naturalmente, di Dio e sapienza di Dio, e perché non ho scritto ciò che mi pare che dica, ciò che è sapiente per gli uomini è stoltezza per Dio, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Ciò, questo potere, è insomma, lui non si accontenta di una visione così, sì, così chiara, così, come dire, pacifica, ecco. C'è qualcosa che va molto al di là e che lui intuisce semplicemente. E questa intuizione è il mistero nascosto.
Ho pensato che può avere una coerenza questo discorso anche sulla bocca, tutto sulla bocca di Giobbe, in questo senso, cioè può avere un senso logico, cioè nel contesto di una protesta di innocenza, come quella che Giobbe fa, Giobbe dice: io so che la sorte dell'empio è questa, quella che descrive, il fatto è che io non sono empio. Io non sono empio e questo lo ribadirò finché vivo. Riguardo a questa protesta di innocenza, cioè noi che abbiamo in mente la prima Giovanni, che dice: chiunque dice che non ha peccato fa di lui un bugiardo, sì, noi non riusciamo forse ad apprezzare una protesta di innocenza così ostinata. Invece forse ho pensato che c'è anche da imparare, anche dal punto di vista spirituale, perché quando poi ci si abitua a dire io sono un grande peccatore, io sono un grande peccatore, questo poi può essere molto vicino a dire io non ho fatto niente, cioè quando è in generale che io sono un grande peccatore, perché questo è il dogma, molto spesso poi ci si avvicina che quando si va poi sul particolare è molto più difficile. Invece Giobbe dice: io queste cose non le ho fatte da meritarmi. Infatti lui non soffre per quello, non soffre perché è empio. Il lettore lo sa che lui non sta soffrendo per l'empietà, soffre per un'altra cosa. E poi volevo dire una cosa rispetto alla pericope di ieri, che ho fatto una piccola ricerca. Colui che fa la pace in alto è una parte dell'ultima preghiera del Kaddish, che è una delle più antiche preghiere ebraiche, insieme allo Shema è una delle preghiere principali, è una preghiera di esaltazione che finisce con una supplica per la pace, che dice appunto: colui che fa regnare la pace in alto, nell'alto dei cieli, accordi la pace a noi e a tutto Israele e diranno Amen. La ripetono molto spesso. Volevo ancora sottolineare come queste cose che dicono gli amici non sono da ritenersi sbagliate, tant'è vero che alcune espressioni sono rimaste anche nella pietà, nella preghiera, perché non è che sono sbagliate, anzi sono giuste.
Dico una parola anch'io sul versetto 11, ma da una prospettiva un po' diversa e soprattutto rivolta a ciò che abbiamo visto finora, all'indietro, nel libro. E cioè mi ha molto colpito il fatto che a questo punto dica Giobbe: io vi istruirò sul potere di Dio, non vi nasconderò i pensieri. Ma come fa a saperli? Ha passato tutto il grido suo finora, e dov'è potessi parlargli, mi ascoltassi, capissi mai che cosa ha in mente. E allora questo che mi pare legittimo sentire in apparente contrasto mi ha colpito molto, nel senso che chi può dire più del sofferente tanto così, del giusto così sofferente, chi più di lui può dire che conosce il pensiero, il mistero, perché è proprio lì che si vede la sua, come dire, la sua accettazione del mistero di Dio. Quello che abbiamo detto, il suo lamentarsi, il suo chiedere, ma lui può permettersi di dire: io vi istruirò, nel suo apparente non sapere niente di chiaro, niente che non sia ciò che sa lui, come lo sanno i suoi amici, però alla luce della sua sofferenza gli dà una comprensione, secondo me, grandissima.
Mi pare decisivo l'attacco del capitolo 27, poi il discorso di Giobbe prosegue nel capitolo 28, se si sta al testo tradizionale, tralasciando in questo momento, ed è legittimo, ecco, le varie soluzioni che si vogliono trovare. Io qui davanti, e penso che abbia preso forse dalla Bibbia di Gerusalemme, al versetto 13 c'è un nuovo titolo, sarebbe il discorso di Sofar, però questo è perché segue un'ipotesi. Bisogna sempre, anche sul piano critico, farsi diverse domande e per esempio chiedersi perché il testo tradizionale ha messo in bocca a Giobbe questo, cioè come il redattore ha letto questo testo, che forse si può leggere in diversi modi, e forse non è per caso che non ha messo sotto Sofar ma è andato a finire sotto Giobbe, anche se è sempre un'ipotesi anche questa, ma è sempre importante perché il testo oggi sta così. Però mi pare decisivo il versetto 2 con ciò che segue, cioè qui abbiamo una cosa nuova, è un giuramento anche abbastanza singolare, no? Cioè io giuro per Dio, per la vita di Dio, che mi ha privato del mio diritto. Proprio colui che mi priva il diritto, giuro per lui, e il giuramento consiste nel fatto che, come dice dopo, che fino alla morte non rinuncerò alla mia integrità. Per Dio giura. Questo è un procedimento anche processuale per snidare Dio dal suo silenzio. E Giobbe ha sempre voluto confrontarsi, no? Dice: io giuro per Dio. Qui è immaginato, naturalmente, mi è venuto in mente alcuni elementi del processo che troviamo, il processo a Gesù, quando il sommo sacerdote, non riuscendo a trovare un'accusa giuridicamente comprovata, secondo le procedure, risolve il problema facendo un giuramento, scongiurando, ti scongiuro per Dio vivente di dirci, per sgridare Gesù che stava zitto. Può essere un esempio forse, ecco questo. Qui fa una cosa simile di Giobbe, idealmente. Giuro per Dio che mi ha tolto il diritto, che io non rinuncerò alla mia integrità. Il resto, se è letto tutto alla luce di questa affermazione, sembra essere seguire la tesi che il vero timore di Dio, che gli amici dicono lui non ha perché si ribella, non accetta, il vero timore di Dio è la sincerità. Il vero timore di Dio davanti a Dio è la sincerità. Giobbe non è disposto ad autoaccusarsi di qualche cosa di cui non ha coscienza, semplicemente per difendere la cosiddetta giustizia di Dio, perché questa non è, secondo Giobbe, il vero timore di Dio. Può essere letto in questo modo, e quindi Giobbe mostra, ecco, sia il mio nemico, che non è detto che siano i suoi amici, può essere ideale, colui che è considerato reo, non io. Io lo so come Dio deve agire, come Dio si comporta e deve comportarsi col malvagio, ma naturalmente non sono malvagio io. Mi sembra che sia una prima risposta all'obiezione contro Giobbe, una delle obiezioni fondamentali, cioè che Giobbe non ha il timore di Dio, perché il timore di Dio significa accettare umilmente quello che Dio gli manda, perché certamente Dio ne sa di più di lui, e indubbiamente significa che Giobbe è un peccatore. Giobbe dovrebbe riconoscerlo. Questo Giobbe non l'accetta e critica l'idea che il timore di Dio sia una specie di autoaccusa di cui lui non, di cose di colpe che lui non ritiene di avere.
Sì, questo è un giuramento in tutta la prima parte, ed è la prima volta si fa rilevare e lo si rileva, ed è l'ultimo discorso di Giobbe, cioè il suo ultimo intervento, che interviene appunto giurando per la vita di Dio, per il Dio vivente, che lo ha privato del suo diritto, dice. Il fatto che lo ha privato del suo diritto non impedisce di dire che Dio è il Dio vivente, anche qui c'è, rimane il Dio vivente, tutto il problema è già qui. È il Dio vivente che l'ha privato del suo diritto, e quindi con un giuramento si mette davanti a Dio, o anche l'Onnipotente che gli ha amareggiato l'animo. Questo è il primo punto. Il secondo punto, se non mi rimprovera il mio cuore, comunque la mia coscienza, non mi rimprovera in nessuno dei miei giorni. Il giuramento che Giobbe fa è basato sulla convinzione, su questa coscienza che Giobbe ha di non avere mai, di non rimproverarsi nulla, insomma, di quello che ha fatto nei suoi giorni. Se non fosse così non potrebbe. E se fosse perciò, se dicesse, accogliendo l'invito dei suoi amici, confessando di avere commesso qualche colpa, sarebbe menzognero, dice, davanti a Dio. Questo è molto forte. E alla fine conosce il Dio vivente, non capisce il mistero di Dio, ma della sua coscienza è sicuro. Della coscienza che ha è sicuro. E qui si crea tutto il dramma, il problema, non ha risposta. E anche i versetti finali, se si vogliono mantenere la parte finale, in bocca a Giobbe, quindi devono avere una certa logica, deve avere è la descrizione del malvagio che non si pente, perché se si pentisse anche gli amici no? Nella descrizione che fanno negli interventi, pentiti e vedrai che tutto ti tornerà a risplendere come prima. Ma per fare questo bisogna ammettere di aver commesso delle colpe che Giobbe ritiene di non avere commesso, e quindi non c'è nessun vantaggio, nessuna possibilità. Insomma, mi sembra che in tutto questo, sia nel giuramento che nella parte finale, se si considera di Giobbe, insomma, alla fine è proprio Dio che ancora una volta, attraverso il giuramento, queste parole, l'opera di Dio, l'agire di Dio, che è messo in discussione, perché Giobbe non rinuncia, anzi, qui dice: la mia coscienza non mi rimprovera nessuno dei miei giudici. Questo è il suo punto di partenza, è quello che lui sa, in base all'esperienza, in base alla fede, sa che Dio è il Dio vivente e a questo non rinuncia, in base all'esperienza sa che non ha commesso nessuno di quello che gli viene rimproverato. Facesse il contrario, accettasse l'invito dei suoi amici, sarebbe menzognero. Preghiamo insieme, gli uni per gli altri, per la Chiesa, per tutti gli uomini, la grande famiglia dei popoli di Dio. Diciamo: ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci, o Signore, per la pace e l'unità della Chiesa, per l'annuncio dell'Evangelo di pace e di salvezza a tutti gli uomini. Il Signore si prepari evangelizzatori secondo il suo cuore. Preghiamo.
Ascoltaci,
per il soccorso e la consolazione di quanti vivono in condizioni subumane nei campi profughi in tanti paesi del mondo, per i migranti, per tutti i miseri e i poveri della terra. Preghiamo.
Ascoltaci.
Per i governanti, anche in particolare per quelli del nostro paese, perché il Signore doni loro sapienza e spirito di discernimento, perché possano prendere decisioni giuste ed eque. Preghiamo.
Ascoltaci.
Per le giovani generazioni, in particolare in questa congiuntura, per la trasmissione della fede. Ricordiamo in particolare anche tutti i figli delle nostre famiglie e anche i nostri nipoti e i nostri pronipoti vari, perché possano trovare guide spirituali. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per la nostra famiglia, per tutti i monaci e sposi, e chiediamo nuove grazie per la comprensione profonda del cuore della Scrittura, cioè capace di convertire il nostro pensiero e la nostra vita. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la nostra sorella Adele, nel giorno del suo compleanno, per il suo servizio in Calabria, per tutte le sorelle lì, per la venuta di Mariangela a Montesole. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per Chiara Evangelisti nel giorno del suo compleanno, per tutta la sua famiglia, anche per Enzo Bianchi, per tutta la sua vicenda e quella della sua comunità in questo momento. Preghiamo.
Ascoltaci.
Oggi volevo ricordare anche quella nostra amica Laura, a 10 anni ormai dalla morte, che è venuta qua anche diverse volte da Chiara. Preghiamo quindi per lei, per il suo riposo pieno in Dio e per tutti quelli a cui ha voluto bene, soprattutto per la sua figliolina, ragazzina ormai. Preghiamo.
Preghiamo sì per quanti appunto sono colpiti dal Covid, per quelli che ci sono più vicini. Preghiamo per la famiglia di Francesco, il fratello di Sara, per sua moglie Patti, e anche per Pino, l'inquilino della casa della Liliana. Preghiamo.
Ascoltaci.
E anche per Andrea Cilloni. Preghiamo.
Andrea
Cilloni. Oggi era anche il compleanno di Andrea Montanari. È un giorno in cui credo che Roberto e Alessandra siamo sempre molto siamo provati. Ecco, preghiamo per tutti quelli che sono stati i suoi amici allora, che oggi sono giovani uomini e donne, anche con famiglia. Preghiamo perché lui aiuti tutti, e anche per la trasmissione della fede alle nuove generazioni. Preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. In questo senso preghiamo anche per i nostri qui del catechismo, perché possiamo continuare a avere un contatto con loro e a insegnare loro la via della fede. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Nella grazia di Giove, anche del Vangelo di oggi, chiediamo di essere più consapevoli che il Signore nasconde le cose ai sapienti e le rivela ai più piccoli, agli umili, agli umiliati e sofferenti. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ecco, preghiamo per la fine, dobbiamo proprio pregare per la fine della pandemia. Preghiamo. Accogli, o Padre buono, le nostre suppliche che ti presentiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù, che per noi è morto, per noi è risorto, per noi vive e intercede accanto a te nei secoli dei secoli.
Amen.